Grazie Presidente. Il nuovo piano sociale e sanitario rappresenta uno degli obiettivi più importanti, più rilevanti dell'azione politica della nostra regione, dell'Emilia-Romagna. A cascata, i nuovi piani di zona sono lo strumento di programmazione locale strategico per delineare l'assetto dei servizi distrettuali. Cosa sono i servizi distrettuali? Sono quelli riferiti all'area del distretto che per Modena, lo ricordiamo, si identifica con il Comune, con un orizzonte riferito ai prossimi anni. Il nuovo piano prende il posto del precedente, pensato e scritto nel 2008, quando ancora la più grande crisi economica e sociale del secondo dopoguerra non aveva dispiegato i propri effetti. Un piano che però intende confrontarsi fin dall'inizio con questa crisi, grazie al lavoro svolto a livello regionale e locale in questi anni, e che ha delineato le chiavi di lettura della crisi e le determinanti stesse, ma soprattutto definisce o prova a definire in modo organico alcuni strumenti per affrontare la crisi. Si pensi al piano povertà, un preciso impegno politico che in questi anni è stato assunto e che solo nel territorio di Modena, tra le diverse misure nazionali, regionali e locali, mette in campo oltre 3 milioni e 8 per coprire oltre 1700 nuclei, se pensiamo che il REI, l'ultima misura, ha cominciato i propri effetti nel 2018. Non occorrono da questo punto di vista forse nuovi strumenti, occorre valorizzare quelli esistenti. Un documento, il piano di zona, è un percorso che hanno in sé, crediamo, elementi di innovazione importanti, dalla partecipazione al tipo di strumento. Partecipazione che non è stata formale, lo abbiamo provato a raccontare anche nelle due commissioni, grazie a tutti i professionisti che sono stati presenti in commissione e che ha coinvolto tantissimi altri professionisti che si occupano di salute e di welfare nell'ambito del distretto di Modena, ma anche cittadini, associazioni, soggetti del terzo settore, in un percorso che ha inteso cogliere in modo proattivo, consentitemi di dirlo, sollecitazioni e richieste, con gruppi di lavoro che abbiamo cercato di costruire, guidati dai tecnici, molti dei quali qui presenti, in cui i partecipanti erano chiamati a partecipare dialetticamente, in modo attivo, evidenziando opportunità e criticità che sono poi state sintetizzate nelle schede del piano. Un ulteriore elemento di innovazione del metodo è il richiamo alla concretezza, alla sintesi, al dato, che non è una cosa scontata e che si è tradotto in un percorso di audit e di condivisione di conoscenze anche tra le varie equip, molte delle quali nuove, nuovo l'assessore, nuovo il direttore di distretto, nuovi diversi dirigenti e tecnici che non si conoscevano e hanno quindi costruito anche un rapporto di condivisione, credo che sia stato anche molto interessante dal punto di vista professionale, di conoscenza tra le diverse equip. Si è cominciati con una fotografia del territorio che racchiude l'analisi del contesto attuale, con le sue criticità, il perdurare della crisi, l'avanzamento di una crisi che non è solo economica ma anche culturale ed educativa, l'invecchiamento della popolazione, il disagio abitativo, la complessità nella lettura delle fragilità, il fenomeno migratorio, ma accanto a questi aspetti anche elementi che si inseriscono nel quadro più ampio dell'innovazione di sistema avviate in questi anni, la riforma del terzo settore, le politiche per la povertà e l'inclusione attiva, tra cui la legge 14, la nuova legge sulle case popolari, la programmazione in materia di case della salute e medicina d'iniziativa, il lavoro fatto in termini di contrasto alla violenza, fino alle leggi sullo spreco. Poi nel nuovo piano c'è stata un'attenzione a quella che è una vista, diciamo così, sulle politiche locali messe in campo, in modo sintetico ma puntuale. Per esempio, o meglio, a partire dalla fusione degli ospedali, i nuovi progetti infrastrutturali, non solo muri, non solo mattoni, ma a livello di progettazione anche sociosanitaria, con le nuove case della salute e l'investimento nelle nuove case residenza anziani che abbiamo a lungo elaborato anche in questo Consiglio, le coprogettazioni con il terzo settore, le esperienze di abitare sociale, l'impatto dei nuovi regolamenti delle case popolari. Consentitemi di dirlo e di ringraziare anche oggi nuovamente il Consiglio, perché sono arrivate circa 20 giorni fa le nuove fatturazioni con i nuovi canoni, vi ricordate, regolamento che questo Consiglio ha approvato all'unanimità e che fino ad oggi non ha, ha evidenziato che nel Comune di Modena per le nostre 2500 case popolari i nuovi canoni sono stati sostanzialmente accolti senza le criticità evidenziate negli altri territori. Ma ancora misure di sostegno alle gravi marginalità attuate con i PON, politiche lunghe che speriamo possano cambiare in meglio, in prospettiva, le risposte e anche il lavoro dei professionisti. La lettura dei bisogni della popolazione modenese. Ecco, a fronte di questi elementi di contesto che sinteticamente ho provato a evidenziare, a ricordare, si sono identificate le scelte strategiche del piano di zona che, a partire dalla regione, sono state calate, in una lettura distrettuale. Il primo obiettivo della politica regionale e locale è l'inclusione. Il piano povertà, lo ribadisco, tenta di affrontare l'impoverimento di una parte della popolazione, spesso causa e conseguenza di stati di fragilità ed esclusione sociale. Le differenti misure si collocano in un obiettivo più vasto, l'abbiamo detto più volte, che è quello della promozione dell'autonomia delle persone, la vera sfida sociale e direi anche professionale, perché richiede un lavoro ulteriore degli operatori degli uffici che fino a poco tempo fa non era prevedibile. I pilastri, lo ricordiamo, sono la legge regionale sull'inclusione sociolavorativa, la legge 14 del 2015, la legge regionale sul RES, la legge 24 del 2016, l'attuazione del sostegno per l'inclusione attiva, il SIA, che è stato poi sostituito dal 1 gennaio 2018 dal REI, reddito di inclusione attiva, fino ad arrivare alle misure locali come il patto sociale introdotto a Modena proprio in questo consiglio comunale oltre 2 anni fa. Secondo ambito tematico dei piani, del piano sociosanitario dei piani di zona è il consolidamento e lo sviluppo del distretto quale nodo strategico di negoziazione delle risorse e delle scelte di erogazione integrata dei servizi. Ieri in Bocconi si ricordava come l'ospedale sia un insieme finito di numeri e di bisogni, mentre il territorio e quindi anche il distretto sia uno spazio potenzialmente infinito di espressione dei bisogni e per questo forse è proprio la programmazione distrettuale che sarà la vera sfida per la progettazione dei servizi e per dare contenuto proprio alla parola integrazione. Anche a seguito della fusione dei 2 ospedali si sta lavorando alla ridefinizione delle reti e dei percorsi, come quelli destinati alla non autosufficienza, al sostegno per i minori, all'assistenza delle persone con disabilità rimaste sole con il programma del Dopo di Noi, agli interventi destinati alle vittime di tratta, alle vittime di violenza, ma anche, per esempio, all'emergenza urgenza, quando questa intreccia la cronicità e la non autosufficienza. So che il direttore di distretto sta lavorando intensamente al progetto CRAPSOS, è un acronimo, percorsi di emergenza urgenza che riguardano le strutture protette e la realizzazione di percorsi facilitati per chi è non autosufficiente o cronico. Infine, il terzo obiettivo, l'individuazione di nuovi strumenti di prossimità e di integrazione sociosanitaria. Gli investimenti innovativi sull'infrastruttura come lo sviluppo di nuovi luoghi e servizi di cura più vicini ai cittadini nell'ambito delle cure intermedie, le case della salute e gli OSCO. L'abbiamo ricordato, lo ricordava anche ieri il consigliere Bortolotti in commissione. Strutture nuove come quella di Via Fanti, altre frutto di riqualificazione di strutture esistenti come la Casa della Salute Piccola nell'ospedale Estense per mantenere come previsto anche dal programma di mandato del sindaco la prossimità nei servizi nella città, perché in fondo il piano di zona è un po' come il piano regolatore, il nuovo piano regolatore della sociosanitario della nostra città. Un piano che è composto, e vado a concludere, da 39 schede operative a cui sono correlati degli indicatori. una novità, più in linea con i documenti di matrice europea improntati appunto alla programmazione e al controllo, che permette di integrare la parte di indirizzo generale con indicazioni dettagliate per la realizzazione delle azioni, facilitando così, noi crediamo, la comprensione, la partecipazione e anche l'accountability, la verifica delle azioni stesse. Azioni che hanno il compito di migliorare la presa in carico della popolazione fragile, facendo pian piano diventare paradigma il progetto personalizzato attraverso lo strumento dell'UVM, dell'unità di valutazione multidimensionale, lo dicevamo anche ieri, di natura sociosanitaria, superando anche nelle azioni e nelle classificazioni il concetto di target, cioè non più solo giovani, anziani, persone con disabilità, ma intrecciare questi servizi arrivando alla presa in carico integrata anche di quei, l'abbiamo ricordato ieri, una cosa che ci sta particolarmente a cuore, anche di quei target più contenuti nei numeri ma più gravi, ma che più richiedono investimento di risorse, come i neonati con bisogni speciali, lo ricordava la dottoressa Paltrinieri proprio ieri, su cui c'è stato un lavoro particolare che probabilmente nella prossima settimana vedrà concludersi il protocollo con l'azienda ospedaliera policlinico e anche con la pediatria di comunità. I tavoli non hanno lavorato su tutte 39 le schede, ma politicamente abbiamo privilegiato uno sforzo sui temi che rappresentano un fattore di innovazione o un fattore di criticità, su cui quindi costruire insieme alla comunità una piattaforma di proposte condivise. Temi che ci stanno particolarmente a cuore, che richiedono una continua manutenzione, ecco, perché si rischia sempre poi di fare anche dei passi indietro. L'elenco, e vado a chiudere, sono 6. Il primo, rafforzamento delle reti e dei servizi territoriali tra sanità e welfare, nello sviluppo, ad esempio, nel rafforzamento e nello sviluppo del PUAS, del canale delle dimissioni protette, della presa in carico al domicilio. Diciamo sempre che il punto critico oggi non è entrare in ospedale, non è entrare in una struttura ospedaliera, ma spesso è uscirne. Quindi il servizio a modo, le nuove case di riposo per anziani, i 15 nuovi posti accreditati che da dopo l'estate entreranno con un investimento di oltre 300.000 euro in funzione tra comune e azienda US, la regolamentazione delle case famiglia, lo sviluppo delle reti di cronicità, tutte cose che sono passate, si sono realizzate grazie anche all'accordo del Consiglio Comunale. Il sostegno, ritorniamo sempre sui bisogni speciali, sui special needs, il sostegno ai primi giorni di vita, non solo per le mamme e i bambini che hanno un percorso fisiologico, ma soprattutto per le gravissime disabilità pediatriche, appunto con UVM dedicate e con il protocollo degli special needs che speriamo di poter concludere a breve. Il rafforzamento della rete nella neuropsichiatria infantile, che è stato sollecitato, che è stata sollecitata anche in questo Consiglio Comunale, della consigliera Baracchi, della consigliera Pacchioni, il sostegno ai disturbi specifici dell'apprendimento, il sostegno psicologico nelle scuole, che ha visto un investimento specifico da parte del nostro assessorato attraverso gli sportelli psicologici. 4. La valorizzazione del sapere esperienziale dell'aiuto tra pari, del contributo in termini di consapevolezza e informazione che possono fornire le associazioni di pazienti. Dobbiamo considerare il paziente oggi particolarmente voluto, a volte anche particolarmente esigente, come una risorsa nella definizione e nella semplificazione dei percorsi diagnostico-terapeutici, perché il paziente li conosce bene, spesso li vede a ritroso. 5. L'abitare sociale per la vita indipendente, il dopo di noi, che intreccia lo sviluppo dell'agenzia casa, e guardo la presidente Maletti, che insomma l'agenzia casa l'ha pensata, come soggetto che deve rimanere centrale e autonomo nella ricerca di opportunità abitative. Ricordo che l'agenzia casa in questi anni ha aumentato del 15% le opportunità abitative, sia per i più fragili, quindi parliamo di povertà economiche, mamme sole, padri separati, emergenza abitativa, ma anche come strumento, come agenzia specifica che possa contestualmente sviluppare soluzioni innovative per la vita indipendente. In ultimo, lo sviluppo della rete delle cure palliative, con il nuovo hospice e in generale le strutture di degenza intermedia a gestione non solo medica, come l'OSCO, o meglio a gestione infermieristica con mantenimento della presa in carico da parte dei medici di medicina generale. Ecco, un ultimo elemento di natura politica, anche per non vanificare la qualità del lavoro che adesso ho provato a citare sinteticamente, ma che racchiude veramente tanto una storia, un'eredità, un patrimonio delle nostre comunità. Ricordiamo che il piano di zona vale oltre 100 milioni di euro tra mezzi propri del comune, risorse dell'azienda ASL e risorse della regione. I nostri territori mantengono con sacrificio questo livello di servizi pubblici e la sostanziale regia pubblica, laddove la gestione è anche a volte di necessità demandata al terzo settore. Credo che la sfida più grande, in un momento delicato come questo, sia investire con forza in spesa pubblica. Non credo che sarà più possibile a un certo punto di break even ridurre, razionalizzare ulteriormente sul personale o sui servizi. Occorre dare forza al sistema di welfare come fondamento essenziale dell'universalismo, come fattore potente e unico forse di contrasto alle diseguaglianze, ma anche come leva di sviluppo economico occupazionale. Ecco, io credo che a livello politico noi dobbiamo veramente pensare di smettere di tagliare sulla spesa pubblica e di investire potentemente in questi servizi di civiltà che sono veramente un importantissimo patrimonio.